Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. La Chiesa possiede beni terrieri in Francia. Il re Luigi IX le aveva donato nel 1229 il contado Venosino in Provenza. Trasferendo la corte pontificia in Francia, ad Avignone, Papa Clemente V inizia uno dei periodi più funesti per la Chiesa, la cattività avignonese, durante la quale l'autorità del Papa sarà influenzata dalla volontà dei re di Francia, che non di rado cercano soltanto il loro interesse. Filippo il Bello, in un fantasmagorico corteo, accompagna Clemente V nella chiesa di San Giusto a Lione, dove avrà luogo l'incoronazione. E dopo l'incoronazione Clemente V vorrebbe rientrare in Italia, ma Filippo è subito pronto a trattenerlo.
Santità, perché volete lasciare la Francia? Qui siete al sicuro. In Italia vi minacciano guerre e congiure. Restate, affidatevi alla protezione della mia spada.
Il Papa cede. Filippo il Bello già macchina nuovi progetti, vuole impadronirsi delle ricchezze dei Cavalieri Templari. Quest'ordine religioso militare ha gloriosamente combattuto in Terra Santa, ma dopo la sconfitta di Tolemaide nel 1291, i Templari si sono trasferiti in Francia, dove posseggono ricchi feudi. Dalla sua nascita ad ora, l'ordine ha infatti acquisito beni e territori, divenendo scomodo all'impero, come racconta l'arcivescovo Guglielmo di Tiro nella sua Historia Rerum in Partibus Transmarini Gestarum.
Nello stesso anno, alcuni nobili dell'ordine cavalleresco, devoti a Dio, religiosi e pieni di timore di Dio, dandosi al servizio di Cristo in mano del Signor Patriarca, fecero il voto di vivere in perpetuo secondo la norma dei canonici regolari, in castità ed obbedienza e senza proprietà. Tra essi, i primi e i più importanti furono i venerabili Ugo dei Pagani e Goffredo di Audemaro. Ad essi, poiché non avevano una loro chiesa né un preciso domicilio, il re concesse dimora qualche tempo nel palazzo che sta dalla parte orientale presso il Tempio del Signore. La loro prima professione e ciò che fu loro ingiunto dal Signor Patriarca e dagli altri vescovi in remissione dei loro peccati fu che difendessero le strade e le comunicazioni, specialmente per l'incolumità dei pellegrini contro le insidie dei briganti e dei razziatori, secondo le loro forze. Per 9 anni, dopo la loro istituzione, stettero in abito secolare adoperando quelle vestimenta che il popolo regalava loro per il beneficio delle proprie anime. Finalmente, dopo 9 anni, nel concilio tenuto in Francia, a Troyes, fu stabilita loro una regola e fu loro assegnato un abito, cioè l'abito bianco, secondo la volontà del signor Papa Onorio e del Patriarca di Gerusalemme, Stefano. Ed essendo stati 9 soltanto per 9 anni nella stessa volontà, da allora cominciò il loro numero a aumentare e i loro possessi si moltiplicavano. Il loro stato crebbe a tal punto immensamente che oggi hanno all'incirca 300 cavalieri nell'ordine, vestiti di bianche clamidi, senza contare i frati, il cui numero è pressoché infinito e si dice che abbiano possessi, tanto al di là che al di qua del mare, talmente immensi che già non vi è provincia nel mondo cristiano che non abbia dato una porzione dei propri beni ai predetti frati e si dice che dispongano di ricchezze pari alle opulenze dei re. Essi, benché a lungo si siano conservati nel loro onorato proposito, soddisfacendo con abbastanza prudenza i propri voti, abbandonata l'umiltà, si sottrassero all'obbedienza del signor patriarca di Gerusalemme, da cui avevano tratto l'istituzione dell'ordine e i primi benefici, negandogli l'obbedienza che i loro predecessori gli avevano tributata. Ma sottraendo alla Chiesa di Dio decime e beni e turbandone illegalmente i possessi, sono divenuti assai fastidiosi.
Attraverso i cardinali francesi, Re Filippo fa notare al Papa che l'ordine dei Templari è ormai inutile. Clemente V convoca il Gran Maestro e gli propone di fondere il suo ordine con quello dei Cavalieri di San Giovanni, ma il Grande Maestro rifiuta. Filippo il Bello ne approfitta immediatamente e ordina l'arresto di tutti i Templari sotto l'accusa di ribellione ed eresia. Clemente V protesta, ma il re gli presenta le confessioni di 72 Cavalieri Templari prigionieri. «Hanno ammesso di essere eretici, Santo Padre», dice Filippo. «La loro condanna è inevitabile». Il re di Francia sa bene che le confessioni sono state ottenute con la tortura. Il Papa allora deferisce la causa dei Templari al Concilio di Vienna del 1311. Qui Filippo non esita a presentarsi con grande dispiegamento di forze. Sotto il terrore delle armi, l'ordine dei Templari è soppresso.
I loro beni siano consegnati ai Cavalieri di San Giovanni per proseguire la lotta contro l'Islam.
Dichiara il Papa. Filippo non lo ascolta neppure, incamera i beni dei Templari ottenendo così ciò che voleva. Terribili notizie giungono in Francia dall'Italia. Vi è sceso Enrico VII di Lussemburgo e alla testa degli armati ghibellini semina disordini e guerriglie a Roma e a Napoli. Clemente V si è rinchiuso nel castello di Montreuil presso Carpentras. Alla sua mente stanca e malata, la notizia delle guerre provocate dall'imperatore suona come la fine della speranza di tornare in Italia. Forse se il pontefice potesse strapparsi alla malattia, avrebbe il coraggio di partire.
Se andassi a riposarmi a Bordeaux, dove sono nato, forse guarirei. Il mio corpo riacquisterebbe vigore e la mia mente si placherebbe.
Il Papa abbandona allora il castello di Montreuil e si pone in cammino per Bordeaux, ma non potrà mai arrivarvi perché la morte lo coglierà durante il viaggio. Nel frattempo Enrico VII è morto di malattia e in Germania i vari elettori si combattono per arraffare la corona imperiale. Riesce a prevalere Lodovico il Bavaro, in contrasto col principe Federico d'Austria. Sarà una terribile minaccia per l'Europa e per la Chiesa, che ormai da 2 anni è senza pontefice. I cardinali sono riuniti in conclave a Lione. Dall'Italia scrive loro Dante Alighieri, esule da Firenze. Il poeta supplica i cardinali italiani di eleggere un pontefice che voglia tornare a Roma.
Siate tutti unanimi per la sposa di Cristo, per la sede della sposa, che è Roma, per l'Italia nostra e per ch'io dica più pieno, per tutta l'università dei peregrinanti in terra.
La voce del poeta sarà ascoltata. Il nuovo pontefice Giovanni XXII desidererebbe rientrare in Italia, ma il susseguirsi di ostili avvenimenti politici e il dilagare delle guerre gli impediscono di muoversi dalla Francia. Profondamente devoto alla Vergine, il Papa invita l'intera cristianità a recitare il Santo Rosario, già propugnato da San Domenico, e la preghiera della salutazione angelica. Ave Maria, piena di grazia.
Grazie a me, Domino.
Giovanni XXII innalza agli altari Tommaso d'Aquino, l'autore della Summa Theologiae, della quale ascoltiamo un estratto intitolato alla Divina Potenza.
Dopo di aver considerata la scienza e la volontà di Dio, e ciò che ad esse si riferisce, rimane che si consideri la divina potenza. E intorno a questo si richiedono sei cose. Se sia potenza in Dio, se la potenza di Lui sia infinita, se Egli sia onnipotente, se possa fare in modo che le cose accadute non siano state, se possa fare anche ciò che non fa oppure tralasciare ciò che egli compie, se possa fare migliori quelle cose che fa. Nei confronti della quarta domanda, se Dio possa fare in modo che le cose accadute non siano state, così si procede. Sembra che Dio possa far sì che le cose accadute non siano state. Infatti, ciò che è impossibile per sé è più impossibile di ciò che è tale per mero accidente. Ma Dio può fare ciò che è impossibile per sé, come far vedere un cieco, risuscitare un morto. Dunque, molto più facilmente può fare ciò che è impossibile per accidente. Ma che le cose passate non siano state è cosa impossibile solo per accidente. Difatti è meramente accidentale, dipende dal mero fatto che Socrate corse, l'impossibilità di far sì che Socrate non abbia corso. Dunque, il Dio può far sì che le cose accadute non siano state.
L'impero germanico è la spina che tormenta l'Europa. Alcuni elettori hanno scelto Lodovico il Bavaro, ma altri hanno assegnato la corona a Federico d'Austria. Nell'impero dilaga la guerra civile. Il Papa interviene perché i due sovrani si rimettano al suo arbitrato per risolvere la questione, ma Lodovico e Federico preferiscono le armi. Nella battaglia di Mühldorf la piena vittoria tocca a Lodovico. La notizia vola in Francia.
Santità, il Bavaro piomberà in Italia. Quale guerriero, quale re impugnerà la spada per difendere le terre della Chiesa?
In Italia c'è solo un sovrano che possa tanto, Roberto d'Angiò, sire di Napoli. Il Papa lo nomina capo della Lega Guelfa perché si opponga ai ghibellini capitanati dai Visconti di Milano, alleati del Bavaro. Ma il Bavaro si ride dell'Angiò.
Spero di farmi paura? La Chiesa deve restituirmi i territori che ha strappato all'impero.
Ad Avignone il Papa affigge alla cattedrale un monito contro l'imperatore. Allora Lodovico convoca la dieta di Norimberga e dichiara:
chi è quel prete Giovanni che si fa chiamare Papa per pretendere di darmi ordini? Lui, piuttosto, deve ubbidire a me.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
34esima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo.